Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 23 giugno del 2026. Ci sono un sacco di cose divertenti da leggere sui giornali oggi e lo farò per voi come sempre, come tutte le mattine da qualche anno a questa parte. Vediamo subito quali sono le cose che più mi hanno divertito questa mattina, ma insomma anche che vi diano il senso di quello che i racconti dei giornali fanno. E ovviamente la prima riguarda le dimissioni del premier inglese Starmer e mi verrebbe da dire, usando dei luoghi comuni che gli stessi inglesi utilizzano verso gli italiani, gesticolano, no? Quando fanno così. Io voglio vedere chi fa ancora così in Italia. Americani e inglesi ci raccontano che noi gesticoliamo e possiamo dire anche un'altra cosa, che forse gli inglesi, più che un premier e più che una caduta di un premier, hanno fatto una commedia napoletana, come direbbero loro, no? Il premier inglese Starmer se ne va via da Downing Street piangendo. Piangendo. Allora, insomma, la politica è vero che, come diceva Formiche, lacrime oppure sangue e merda, ma lacrime, sangue e merda è la novità inglese della politica, anche perché, insomma, non stiamo parlando di un presidente del Consiglio che è arrivato là dopo una carriera di 522 anni, non è stata cambiata la Magna Carta Libertatum, ma è un signore che era lì, un avvocato che si è trovato a fare presidente del Consiglio dopo aver vinto le elezioni per meno di 2 anni e poi dopo una serie di errori politici mostruosi che ha fatto, tra cui quello di nominare Mandelson e dare fiducia a Mandelson, uomo che aveva rapporti con Epstein, direi più che confidenziali, e con i suoi ministri che si sono dimessi, e si è dovuto dimettere a beneficio di un signore che si chiama Barnum, che tutti quanti i giornali inglesi, dice i tabloid inglesi, considereranno peggio da un punto di vista di estremismo di sinistra di quanto sia stato Starmer. Maddalena Loi ne fa un ritratto molto interessante oggi sulla verità, così come Paragone azzecca un'altra cosa, sempre sulla verità, riguardo a questo Starmer che mi fa pisciare dalle risate, perché adesso il problema dell'Inghilterra, cioè di avere 7 premier in 6, in 10 anni, è tutta colpa della Brexit. Voi mi dovete spiegare che cosa c'entri la Brexit sul fatto che Starmer ha nominato Mandelson come suo uomo di fiducia, amico di Epstein. Se non ci fosse stata la Brexit, non ci sarebbe stato il caso Mandelson, secondo voi? Il tema fondamentale oggi c'è un'intervista del sindaco adorato da tutti i giornali italiani per due motivi. Prima che di sinistra, il secondo è che è musulmano, cioè il sindaco di Londra. Quando il sindaco di Londra si lamenta evidentemente dei danni che a Londra ha fatto la Brexit, io posso comprenderlo, ma la Brexit nasce proprio dal fatto che gli inglesi non consideravano Londra l'intera Gran Bretagna e i vantaggi della ricca Londra non erano stati assorbiti e gestiti dal resto dell'Inghilterra. Quindi, tutto sommato, il fatto che si sia impoverita Londra, lo dico drammaticamente perché penso che questo sia certamente un problema per la Gran Bretagna, è esattamente l'obiettivo che i populisti, i nazionalisti, anche persone, diciamo, meno folli e continuano a dire: ma è possibile che noi dobbiamo pagare la nostra presenza in Europa con le regole europee, eccetera, solo per favorire la finanza e l'installazione di miliardari a Londra? Vi faccio un'altra domanda: che cosa c'entra Brexit con gli inasprimenti fiscali che si sono inventati gli inglesi per far sì che la gente se ne andasse via dall'Inghilterra? Secondo voi, tutta quanta la revisione delle agevolazioni fiscali non DOM che c'erano in Gran Bretagna derivano dalla Brexit o derivano da politiche di sinistra? Ma questa cosa non la puoi spiegare perché ci sono delle cose, no, evidenti. Cioè, se si fa la Brexit è merda, l'euro è buono. Si può dire che l'entrata dell'Italia nell'euro sia stata una stronzata? Sì, si può dire, ma la può dire soltanto Antonio Martino, che purtroppo non c'è più, e qualcuno che all'epoca ve lo spiegava che quella follia dell'euro ci avrebbe danneggiato. Oggi ovviamente uscire dall'euro diventa impossibile, ma all'epoca si poteva evitare di fare quello che abbiamo fatto, cioè prendere questo scoppolone. Quindi Brexit schifosa, euro fantastico, insomma ci sono dei luoghi comuni che non si possono contraddire. Uno di questi è ovviamente il fatto che il Brexit è merda, 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 anche se così ovviamente non è. Ma vado oltre perché oggi c'è un pezzo molto interessante, perché è molto documentato, nomi, cognomi, fatto da Claudio Cerasa, dicendo che c'è un miracolo italiano vedendo UK, ma non soltanto UK, e cioè la stabilità del governo italiano, che potrebbe anche anche non voler dire nulla, ma ha un peso perché comunque tu hai a che fare con un governo e con degli interlocutori, alcuni anche molto pippe, ma comunque che non cambiano e con cui tu puoi cercare di accomodare le cose. Tra poco ne vedremo una che abbiamo cercato di accomodare. E insomma, questa stabilità italiana è un unicum in Europa: Francia, Spagna, UK, Germania, Olanda, Portogallo, racconta dei sei premier in Francia in 5 anni, persino in Austria, cinque cancellieri, insomma, in Olanda più volte al voto anticipato. L'idea di questa Europa totalmente instabile fa sì che l'Europa anche riesca a contare sempre di meno in uno scacchiere internazionale in cui c'è Xi Jinping, che è lì da 122 anni, Putin, che è lì da 3 secoli, e Trump, che come tutti gli americani ha due man cioè ha presidenti americani, ha una prospettiva davanti a sé, un potere davanti a sé che nessun presidente o premier europeo si può sognare. E quindi questo capitolo inglese è molto interessante. Direi piuttosto noioso invece il capitolo delle trattative che si stanno facendo sulla vicenda iraniana, anche perché forse la cosa più divertente qui è anche qui sul foglio la definizione di quello che sta avvenendo, cioè che gli americani annunciano e gli iraniani smentiscono. Ieri il caso dell'annuncio degli americani che si era raggiunto un'idea, un piano per far sì che gli ispettori della IAEA, cioè dell'Agenzia Internazionale del Nucleare, potessero controllare le installazioni nucleari e l'arricchimento dell'uranio in Iran, e subito invece gli uomini dei Pasdaran e degli Ayatollah hanno negato, e detto: ma che siete pazzi, non ci pensiamo proprio. Vabbè, comunque stiamo a vedere come la vogliamo affrontare. Titti, buongiorno, sono riuscita in diretta. Bene, Italia 0760 arriverà tra poco, votazioni anticipate in Olanda. Insomma, devo dire la verità che su questo il punto di vista del foglio è molto esplicativo. Nel frattempo vi racconto una cosa che è incredibile, che sui giornali italiani viene messa così en passant e riguarda sempre la politica. Sono stati condannati degli uomini e dei ministri vicinissimi a Sanchez, il presidente, il premier spagnolo. Uno di questi ha 24 anni di carcere, 24 anni di carcere per gli affari delle mascherine in Spagna. Sostanzialmente si sono presi delle stecche per un appalto da 36 milioni di mascherine che hanno fatto in Spagna. Allora, gli spagnoli mettono in galera persone che hanno a che vedere con le mascherine. L'Italia mette scudi fiscali, scudi rari, e non possibilità di testimonianza su quello scandalo delle mascherine italiane, su cui continueremo fino alla morte a Quarta Repubblica, non solo a Quarta Repubblica, dove tu vedi che ci sono avvocati che si prendono commissioni, avvocati che riescono a influenzare, ad avere rapporti, scusatemi, diretti con i commissari. Insomma, c'è una storia italiana incredibile in cui noi evidentemente dal punto di vista penale e giudiziario invece non abbiamo fatto assolutamente nulla. Certo, le cose non si possono comparare. Però questa vicenda spagnola forse dovrebbe accendere un po' il faro su quello che è successo in quel periodo di emergenza, in cui tante cose si potevano sbagliare perché si era in emergenza, ma altrettante forse sono state opportunamente manovrate. Poi ci sono le follie del governo statalista italiano. Oggi ce n'ho per tutti, è l'apertura del Sole 24 Ore, questa cosa della tassa sui pacchi. È una di quelle cazzate, che solo degli statalisti che non hanno letto Milton Friedman, non dico Riccardo, ma Milton Friedman, si sono resi conto. Qual è l'idea geniale che ha avuto lo Stato italiano? Siccome importiamo un sacco di roba, di merce, di merda dalla Cina, mettiamo una tassa da 2 euro su ogni pacco che arriva dalla Cina. E questa è questa genialata che si è pensata lo Stato italiano con il governo Meloni nell'ultima finanziaria. Doveva rendere 245 milioni e doveva partire ora. In realtà poi l'hanno rimandata al 1 ottobre, perché questi geni, la genialità italiana, e io mi fa impazzire come questi non conoscano l'ABC, ma non dell'economia, ma del buon senso. Se in Italia metti una tassa di importazione di 2 euro dai pacchi che arrivano fuori dall'Europa, cosa succedono? Che i pacchi fuori dall'Europa arrivano in paesi europei che non hanno quella tassa, cosa che puntualmente avveniva, e avveniva nei soliti paesi, cioè i pacchi extra UE arrivano dalla dalla Cina o dall'India o dagli Stati Uniti, invece di arrivare a casa vostra a Milano o a Roma o ad Andria, questi pacchi che cosa facevano? Arrivavano in Belgio, arrivavano in Olanda e arrivavano in Ungheria, in dei nuovi poli logistici che si erano fatti perché quei coglioni degli italiani hanno messo la tassa di 2 euro. Quindi tu compravi un pacco in Cina, il pacco veniva sdoganato in un paese europeo in cui non c'era la tassa assurda dei 2 euro e da quel paese poi arrivava in Italia senza tassa. Intanto qua la tassa la paga Enrico Cusin, si fa per dire, con uno super sticker. Quindi cosa è successo? Non era ancora partita la tassa in Italia, che già tutte le aziende di logistica vedevano che c'era un passaggio degli sdoganamenti dall'Italia, lavoro italiano, magazzini italiani, logistica italiana, a paesi terzi che quella tassa del cazzo non l'hanno inventata. Peraltro, l'Europa vuol mettere una tassa sui pacchi che arrivano fuori dall'Europa da 3 euro, altra follia, perché vedete le follie sono due. La prima è quella italiana che pensa di fare la tassa come fece Mario Monti sulla Tobin Tax, cioè questo governo ha messo questa tassa come Tobin Tax messa da Monti sulle transazioni finanziarie. Destra e sinistra sono tutti uguali, liberali non ne troviamo, liberali dal punto di vista economico. Questi hanno messo la tassa da 2 euro sui pacchi e non si sono accorti che ci sono dei paesi europei che possono fare da smistatori logistici e fottere gli italiani. Allora che cosa succede? L'hanno rimandata perché si sono accorti, perché tutti i trasportatori e quelli della logistica gli hanno detto: ma siete scemi? E adesso l'Europa geniale vuol mettere la tassa da 3 euro sui pacchi che arrivano sdoganati da paesi extra UE. State ben attenti, se nel pacco sotto i 150 euro c'è una penna da 3 euro e un fischietto da 5 euro, cioè 8 euro, ma tu e prodotti, quindi mettono tassa da 3 euro sull'uno e 3 euro sull'altro, quindi su 8 euro di prodotti mettono 6 euro di tassa per uccidere il commercio internazionale con la Cina. Voi dite: ah, che bello, così non abbiamo più i fischietti e le matite che arrivano dalla Cina. Stronzata, stronzata. Se in Cina sono in grado di fare dei prodotti a prezzi più economici rispetto a noi, il fatto di mettere una tassazione su questi prodotti economici non fa altro che trasferire ricchezza dai cittadini ai ridotti commerci che verranno fatti con quei paesi agli stati. È una follia la tassazione di questi prodotti. È sempre il dazio all'importazione, è sempre pericolosissimo. Vaglielo a spiegare, perché loro ti vanno per strada e ti dicono: ma questo sinistra e destra, in questo caso siamo governati da destra, così adesso gli facciamo il culo ai cinesi perché gli mettiamo la tassa, perché loro non rispettano le leggi ambientali. Vero, non rispettano le leggi ambientali, verissimo, ma noi invece che pensiamo che in questa maniera loro le faranno rispettare per poterle mettere, ma non diciamo cazzate, non vogliamo semplicemente che arrivino prodotti a più basso tenore. E vi dico che loro stanno iniziando a rispettare le regole sul lavoro e le leggi ambientali proprio perché negli ultimi anni, avendo loro esportato miliardi in Europa, hanno dovuto alzare il tenore della vita e anche la conoscenza dei cinesi, che si sono anche rotti i coglioni di essere trattati come noi trattavamo i nostri operai ai tempi di Dickens. Ma questa roba, niente, non le riesce a spiegare, non le riesce a spiegare la tassa di 2 euro. D'altronde, poi oggi mi sono morto dalle risate perché ho letto questo titolo su Repubblica. Ragazzi, è fantastico. Colombia vince l'onda nera. Quindi, cazzo, vince l'onda nera. Allora, questo avvocato che vince, che si chiama Abelardo Della Espreia, Abelardo Della Espreia, vince le elezioni in Colombia, e questo pezzo di Daniele Mastro Giacomo è un pezzo imbarazzante, imbarazzante, perché sembra che sono arrivati i fascisti in Colombia, sembra che è arrivato il delinquente in Colombia, perché lui, pensate un po', voi si mette la maglietta della Colombia quando fa e si appropria dei colori della Colombia, come se non l'avesse fatto qualsiasi politico in qualsiasi parte del mondo, e poi ama i vini sofisticati, e che è un problema, gli piace il lusso, e che è un problema, ma anche se fosse amico dei militari, e che è un problema, cazzo, però si dimentica questo fantastico corrispondente Daniele Mastrogiacomo, che ci racconta che cosa succede sull'onda nera che arriva dalla Colombia, e chi è il presidente colombiano fino ad oggi? Se lo dimentica, non è citato. E dovete sapere che il presidente colombiano fino ad oggi, che si chiama Petro, uno che è di origini italiane, la famiglia viene, mi sembra, da Avellino, fino agli anni 90, fino all'amnistia, faceva parte del Movimento 19 Aprile. E voi dite: che cazzo è il Movimento 19 Aprile? Cioè, il presidente attuale colombiano. Arriva l'onda nera, ma il presidente attuale colombiano da dove arriva? Dal movimento 19 aprile. Il movimento 19 aprile, anche se dovete trovarlo un po' nascosto perché i movimenti comunisti sudamericani che ammazzano le persone piacciono ai nostri intellettuali, no? Dai tempi del castrismo ai tempi del movimento 19 aprile meno noto, che è una FARC di serie B. Questi movimenti 19 aprile, per dirne una, nel 1990 prendono la Corte di Giustizia, sequestrano tutti i magistrati della Corte di Giustizia e ci sono, dopo l'intervento militare, 120 morti tra ostaggi e esponenti del Movimento 19 aprile. E che cosa faceva l'attuale presidente? Faceva parte del Movimento 19 aprile. Viene amnistiato perché poi c'è l'amnistia, però adesso preoccuparsi che arrivi l'onda nera perché arriva un avvocato che la pensa come Milei, è supportato da Trump e quindi c'è l'onda nera e che quindi il giornalista, oddio, c'è l'onda nera, quando non si rende conto che il presidente precedente veniva da un movimento che ha ammazzato esseri umani, beh, francamente ti viene un po' da ridere sul doppio pesismo che trovi sulla Repubblica. Nulla di diverso, però Repubblica ha anche delle perle. Oggi vi consiglio di leggere Straordinario, pezzo di Recalcati che ritorna su questa battaglia di Repubblica a favore della Ciabatti, no? Oggi c'è anche un'intervista di un'altra, cioè questi sono tutti là che vogliono far vincere sta Ciabatti. Volete che vi leggo un altro pezzo della Ciabatti? No, volete un altro sopruso della Ciabatti? Ve lo faccio leggere? No, non ve lo faccio leggere. Non ve lo faccio leggere. Bene, tutti cercano di far vincere questa Ciabatti perché è distruggere Mari, che è questo scrittore, peraltro un sinistro, che parla male della Murgia e questa cosa che peraltro lui smentisce di aver detto diventa una specie di pettegolezzo pubblico e tutti se la prendono con lui. Il presidente della Fondazione Bellonci dice: noi non possiamo farlo fuori perché i regolamenti ci impediscono di far fuori una persona per quello che ha detto. Grazie al cielo qualcuno all'epoca ragionava. Recalcati dice che ipocrisia in qualsiasi gruppo sociale esistono, c'è l'esercizio della denigrazione, è una tragica, diciamo, prerogativa dell'essere umano. Nessun codice deontologico può fermare questa nostra abitudine a parlare male dei nostri simili. E dice: guardate che questo avviene in qualsiasi classe sociale, in qualsiasi gruppo sociale, fatevelo dire, io faccio lo psicanalista, sai quante volte ho sentito parlare malissimo di miei colleghi psicanalisti, ma quando questa cosa riesce nel privato, questa specie di nostra voglia di denigrare il vicino e quanto più vicino a noi, tanto di più ci diverte denigrarlo. Beh, insomma, questa roba qua è veramente una gigantesca ipocrisia, renderla come la stanno rendendo lì al premio Strega, scrivere Calcati in un pezzo magnifico oggi su Repubblica. Ma il pezzo magnifico lo dovete completare con Mascheroni, perché Mascheroni sul giornale oggi ricorda che cosa disse Nicola Lagioia, vincitore del premio Strega anni fa e presidente della Fiera del Libro di Torino, quella in cui lui dimostrò di non poter gestire la fiera perché non fecero per parlare, ve lo ricorderete, la Roccella. Ve lo ricordate Nicola Lagioia, una specie di celebrità del mondo degli scrittori, e a differenza della Ciabatti scrive bene. E questo Nicola Lagioia però disse riguardo a Melissa P, una scrittrice che forse qualcuno di voi ricorda, lui scrisse, dice Mascheroni, disse di Melissa P: bisognerebbe metterla a 90 gradi, Melissa P, questo a parte di sessismo e cosa, e ficcargli su per il culo, questo scrisse la Gioia, questo disse la Gioia, le pagine uno per uno di Lolita, perché almeno così per osmosi lei potrebbe assimilare qualcosa. Ecco, questa è la frase che disse la Gioia. Voi pensate che ci sia stato un grande scandalo, l'hanno fatto fuori dal Salone del Libro? Giustamente no, ha detto una cosa volgare e brutta, per tabulas terribile, ma siccome Nicola La Gioia non concorreva allo Strega contro la Ciabatti, o forse sì, anche all'epoca era contro la Ciabatti, questa cosa gli fu fatta passare inosservata. Prendere le pagine di Melissa P una per una, strapparle e ficcarle su per il culo a Melissa P a 90 gradi. Non lo so. Negli anni 70 ci divertivano, la Ciabatti al premio Strega, partecipò il nome del rosa, non c'è, la Ciabatti al premio Strega partecipò il nome del rosa, non c'è paragone. Vabbè, sentite, io direi che per oggi è tutto, ci vediamo questa sera con 10 minuti e vi ricordo. E poi vi ricordo che il 17, 18, 19 luglio c'è la ripartenza Maratea.